Pronto? Ciao Riccardo, sì, siamo qua, stiamo aspettando l'ospite. Sì, di nuovo Tommaso ha portato un suo ospite, sta monopolizzando la scena, dobbiamo tenerlo sotto controllo. Era meglio da stagista forse, secondo me, o da cameriera addirittura, però vediamo un attimo come si evolve.
Oh, ma alla finite di parlare sempre male di me.
No, allora, noi non stiamo parlando male, stiamo descrivendo una situazione che si è creata, però...
Ma va. Dovreste ringraziare perché io vi porto degli ospiti bellissimi qua a Baila Murena.
E chi hai portato oggi?
Oggi vi ho portato Marzia Bo, professoressa all'Università di Genova, docente di zoologia, in particolare esperta di bentonologia, ma soprattutto, la cosa che ci interessa di più, un'esperta di ambienti profondi, attorno ai quali c'è sempre un po' di mistero, e quindi oggi vogliamo, con Marzia, a cui do il benvenuto.
Ciao a tutti, grazie
mille.
Marzia,
grazie.
Marzia, appunto parlare
di
questi...
Che bello qui, un bel ambiente.
È un ambiente un po' diverso da quelli profondi, fa un po' più caldo, però appunto vogliamo parlare di deep sea. Intanto ti chiediamo magari di introdurci un po' quello che è il deep sea, che cosa si intende per deep sea.
Aspetta.
Hai ragione.
Bisogna prima rompere il ghiaccio.
Vabbè, rompiamo il ghiaccio
e poi proseguiamo con il deep sea.
Arriviamo al deep sea.
C'è un ordine gerarchico delle cose.
Giusto.
Quindi, Marzia, noi come sempre agli ospiti facciamo la solita domanda, no? Per salvare tutte le specie marine in via di estinzione, bisogna estinguerne una.
Okay.
Quindi qual è la tua scelta e perché?
Allora, non ho dubbi, rimanendo diciamo un po' legati al deep sea,
okay.
Io vi cito una specie che si chiama Aborginia profunda e potreste, diciamo, avere la sensazione che io vi portassi una specie molto grande, no? Molto iconica del deep sea. Invece no.
No.
Questa specie qui è un gigante del suo genere, ma è lunga solo 3 mm e vive all'interno dell'intestino di altri invertebrati profondi come policheti, platelminti e quant'altro.
Okay.
E come ogni specie parassita ha le sue cattiverie innate, non ha lo stomaco, rimane all'interno, è piuttosto furba perché in questo modo un po' esclude il grandissimo problema del deep sea, che è la mancanza di cibo, e quindi fa fare il lavoro sporco al suo ospite. E devo dire la verità che non mi dispiace troppo estinguere un nematode, perché la grande caratteristica di questo gruppo è che c'è una ridondanza pazzesca.
Okay.
E quindi sicuramente non ne sentiremo troppo la mancanza, e nemmeno i suoi ospiti.
Risposta Perfetto. Magistrale, direi.
Esatto, quindi c'è una motivazione ecologica. Perfetto. Ammazziamo un parassita di
cui... E non è il primo parassita,
tanti.
Non è il primo parassita, tra
no,
l'altro.
È vero, è interessante che in questa stagione i parassiti vengono un po' sterminati. Però bene,
un po' di discriminazione.
Qualcuno in meno. Non...
Si sono fatti dei nemici.
Bene,
si trova
bene.
Solo sotto i 3-4 mila metri, però, si incontra raramente.
È un parassita anche abbastanza raro. Da...
Decisamente.
Adesso, dopo aver rotto il ghiaccio, giustamente, possiamo arrivare finalmente al deep sea. E appunto ti chiedo, Marzia, che cosa si intende per deep sea? Come lo configuriamo questo ambiente?
Base è sostanzialmente tutto ciò che si trova sotto i 200 metri. È una definizione, come tale ha i suoi limiti, ovviamente. È l'ambiente in assoluto più estremo del pianeta e anche quello più esteso. Quindi sostanzialmente noi, per capire come funziona il nostro pianeta, i nostri oceani, dovremmo conoscere, studiare praticamente quasi solo il deep sea. Questo è virtualmente impossibile data la estensione.
Certo.
E le condizioni super estreme a cui sono soggetti gli organismi man mano che si scende in profondità.
Bene, e appunto proprio per la particolarità di questo ambiente mi interessa capire come tu ti sei affacciata, diciamo, a questo orizzonte di studio, e quindi anche come è nato il tuo percorso, la tua passione prima per il mare, magari, e poi anche per gli ambienti profondi, se ci vuoi raccontare un po' di te.
Diciamo che la passione non è nata subito per il mare, ma per l'acqua.
Okay.
Io sono una ragazza lacustre, vengo dalle basse montagne, diciamo, dalle prealpi, c'erano laghi, mi piaceva, ho iniziato a 16 anni a fare subacqueo, ho iniziato nei laghi freddi, freddissimi, con poco ma non con niente, qualche animale si vedeva anche là, le anguille, ricordo, cose così. E dopo mi sono spostata nel mare, in Liguria, e da lì è nato tutto. Ho voluto fare fortemente biologia marina, sono andata ad Ancona.
Okay.
E là ho incontrato Bavestrello, che è mio mentore, mio amico, mio caro amico.
Nostro vecchio ospite.
Nostro ospite.
E lui mi ha dato una possibilità gigante, cioè di andare in Indonesia a fare la tesi magistrale. E c'era un grande progetto là e sono stata nel Sulawesi, quindi sono stata in realtà all'inizio in acqua poco profonda, tropicale, calda, e ho fatto il dottorato la tesi e il dottorato su un gruppo di coralli all'epoca poco conosciuto, che sono i coralli neri, gli antipatari.
Okay.
Là ce ne sono tantissime specie, grandissime, alcune anche grandi 6-7 metri. Da lì è nata un po' la passione per questo gruppo. Quando sono rientrata stabilmente sui progetti mediterranei, ci siamo accorti che anche in Mediterraneo c'erano coralli neri, ma erano profondi. E allora dovevamo usare altri sistemi oltre alla subacquea per studiarli. Ed è lì che è nato il viaggio in profondità.
Quindi è nato grazie ai coralli neri.
Grazie ai coralli neri, esatto. Tra l'altro poi sulle tecniche di esplorazione ci arriviamo, perché è un argomento super interessante ed è una sfida per questo tipo di ambienti.
Totale.
E anche una necessità, perché sennò non potremmo studiarli. Ma volevamo farti un piccolo excursus dal punto di vista storico. Cioè, come nascono queste esplorazioni? Cioè, immagino che sia un ambiente che è sempre stato un mistero per i marinai, o comunque per chi lo studiava anche.
Decisamente un mistero, a un ambiente che affascinava ma allo stesso tempo creava un vero e proprio terrore. C'erano alcuni ritrovamenti indiretti di organismi che spiaggiavano, che venivano a galla, molto grandi, calamari giganti e quant'altro, che hanno dato adito poi a un sacco di leggende e quant'altro marinaresche. I pescatori hanno giocato un ruolo importante, perché all'inizio erano loro che raccoglievano con le reti un po' in profondità. Direi che dalla metà dell'Ottocento è iniziata un'epoca d'oro delle grandi esplorazioni. Ricordo tra tutte il Challenger, questa nave mitica che ha girato tutti gli oceani del mondo e che ha raccolto anche a grande profondità. E chiaramente tutto basato su draghe e reti, quindi okay, molto distruttivo. Verso la metà del Novecento sono entrati nella picture i batiscafi.
Okay.
Quindi il primo nel Pacifico ha rotto la soglia dei 1000 metri, è sceso oltre i 2000. La batisfera alle Bermuda, una soglia, un traguardo incredibile che si pensava irraggiungibile fino a quel momento lì. Perché diciamo la voglia era quella di vedere coi propri occhi.
Sì, non solo indirettamente, sì, ma proprio direttamente.
Esatto, cosa stiamo parlando di persone che andavano fisicamente a quelle, esatto, profondità dentro.
Esatto,
appunto,
era una struttura, una sfera piccola, grande, diciamo come questa stanza, un pochino di più, con delle spesse pareti metalliche, spessi vetri, e sostanzialmente quello che faceva era andare su e tornare su, non c'era molto spazio di manovra.
Perché se lo stessi chiedendo, la stanza è piccola, nel senso, perché
sì, in effetti. Poi negli anni 60 è arrivato il batiscafo Trieste, che in realtà è stato battezzato nelle acque liguri.
Okay.
Perché è stato costruito tra l'Italia e la Francia, è stato progettato da Auguste Piccard, un visionario, un pioniere dell'ingegneria subacquea e profonda. È stato testato nelle acque italiane prima di partire per il Giappone, a Ponza è stato testato, e poi è stato trasferito nelle acque giapponesi, dove è sceso nella fossa del Marianne.
Quindi un piccolo merito.
Sì, decisamente.
Se lo possono prendere gli italiani per questa.
Esatto. Fossa delle Marianne, che è praticamente il punto più profondo che si è mai raggiunto, no? Quindi i grandi record sono stati fatti alla Fossa delle Marianne.
Decisamente sì, era l'agosto del 1960, il figlio di Piccard, Jacques Piccard, con un comandante di marina, della marina militare americana, Don Walsh, scendono a 11.000 metri circa, perché non è esattamente, okay, 11.000 metri, poi è stato ricalcolato un sacco di volte, quasi 11.000 metri di profondità, in un batiscafo che ha avuto alcuni problemi comunque, non tanto a scendere ma a risalire. Ci sono state delle perdite, è stato veramente un momento, l'apice per l'esplorazione profonda.
Non è un posto dove vorrei avere problemi,
no,
diciamo, mentre...
Esatto, cioè, si sfidano a tutti gli effetti i limiti della fisica, e quindi lasciamo immaginare i rischi a cui si espone una persona che comunque fisicamente si spinge a quelle profondità.
Decisamente. Poi sei scollegato, quindi sei completamente autonomo.
Autonomo.
Loro vedevano da dei piccoli oblò che c'erano sul batiscafo, non hanno fatto foto, e questo è stato un po' un problema, perché dissero di aver visto un pesce piatto alla massima profondità, cosa che non è mai stato più ritrovato.
Okay.
E ci sono anche, poi nel tempo si è scoperto che ci sono dei limiti fisiologici alla discesa dei vertebrati in profondità.
Okay.
Quindi ora come ora il record dei pesci è circa 8.000 metri.
Ah. E quindi parliamo invece di 11.000.
Là parliamo 11.000, sì, 11.000, 11.000, quindi decisamente importante. Poi dopo il tentativo è stato rifatto non tantissime volte da due mezzi non senza umani all'interno, senza okay. uomo. Poi il regista famoso
James Cameron
è sceso nel suo Challenger, che era una sorta di battiscafo fatto un po' su posta, se vogliamo, a candela, è sceso giù e ha girato un bellissimo documentario.
Io so che dopo, cioè recentemente, forse probabilmente anche per via dei costi che ha l'esplorazione di ambienti così estremi, diciamo, spesso questa è passata in mano a, diciamo, persone che se lo possono permettere,
miliardari, esatto, vescovo,
ecco, Victor Vescovo. Io sapevo che appunto c'è gente che è andata ad esplorare,
sì,
questi ambienti.
Sicuramente una grande spinta nella, diciamo, nell'ambito più del privato è la presenza di relitti, cioè molti amano vedere relitti, anche perché la densità di organismi man mano che si scende in profondità è molto ridotta,
okay.
e quindi a meno di andare in zone un po' particolari con grande biomasse, di solito si va sul relitto per l'aspetto storico, insomma, che c'è dietro, non ultimo il caso del Titan,
esatto.
insomma, il caso tragico del Titan.
Sì, esatto, che ci ricorda sempre quanto comunque sia, diciamo, rischioso avventurarsi fisicamente
incredibilmente
in ambienti
rischioso.
Del genere. E invece, parlando proprio di tecnica legata all'esplorazione degli ambienti profondi, a parte appunto i batiscafi, quali sono gli altri strumenti che si utilizzano a questo proposito, e soprattutto come si organizza una campagna esplorativa di fondali profondi?
Allora, profondo, certo, sotto i 200 metri, però un conto è andare dai 200 ai 1000 metri e un conto andare al di sotto. Quindi sono due mondi completamente diversi. Sicuramente l'avvento dei robottini, diciamo, veicoli filoguidati, ha rappresentato la vera rivoluzione scientifica. È avvenuta verso la fine del secolo scorso, adesso è diventato uno strumento di routine, si chiama ROV, Remotely Operated Vehicle. Non c'è nessuno a bordo, semplicemente una telecamera, sensori, manine, manipolatori, tutto quello che volete metterci, ed è operato in tutta serenità a bordo della nave. Può funzionare H24 tutto il giorno, non ci sono limiti. L'organizzazione è un filo costosa,
immagino, come
però unisce, diciamo, la necessità di vedere, come ci diceva all'inizio, e la possibilità comunque di non avere persone, quindi con tutto quello che poi comporterebbe avere persone, rischi e difficoltà.
Decisamente, ma infatti nel deep, anche non deep estremo, ma ha soppiantato un po' anche la subacquea, che comunque ha i suoi rischi.
Certo.
E comunque al di là di adesso, diciamo, 150 metri, la subacquea scientifica non si spinge. E quindi sicuramente è stato importantissimo. Alcuni definiscono l'epoca che stiamo vivendo la nuova epoca d'oro delle esplorazioni, un po', diciamo, per riprendere quella dell'Ottocento. Perché non solo ROV, ma ci sono tantissimi altri strumenti di manipolazione, di studio a lungo termine, per esempio tutte le telecamere temporizzate, e anche veri e propri laboratori che funzionano in autonomia, raccolgono campioni, sabbia, acqua, organismi, DNA, insomma adesso si può fare veramente di tutto.
Quindi sono letteralmente dei, come dici tu, dei laboratori che vengono posizionati a profondità estreme e ci danno un po' una visione a 360 gradi il più possibile di questi ambienti, non dico inesplorati, ma quasi inesplorati.
Decisamente, decisamente, si sa pochissimo delle specie che ci vivono, quindi è necessario raccoglierle per descriverle, ma poi è necessario anche contestualizzarle nell'ambiente, quindi insieme a vedere l'animale devi anche capire qual è l'ambiente in cui vive, capire le temperature, la pressione, tutte le concentrazioni, il chimismo, diciamo, in cui vive.
Bene, direi che abbiamo parlato di scienza a sufficienza, cosa dici?
Direi di sì.
E quindi facciamo la nostra pausa di metà episodio, ma prima ovviamente dobbiamo chiedere a Marzia un consiglio musicale, quindi una canzone che ricorda o il tuo lavoro o dei momenti legati al mare che hai vissuto, e che poi così anche i nostri ascoltatori possono ascoltarsi.
Allora, va bene, faccio un richiamo alle mie prime avventure, diciamo, in ambito marino, quando libera, con la testa libera, senza pensieri, andavo in Indonesia a fare la tesi, il dottorato. La vita, diciamo, sulle isole è molto rilassata, tranquilla, tutti cantano, suonano, e ricordo che si passava molto tempo, non troppissimo tempo, ma un po' di tempo in spiaggia, a suonare, a cantare con i ragazzi delle isole, e loro amavano tanto una canzone indonesiana,
okay,
che si chiama Bintang, che vuol dire stella, ed è cantata da un gruppo indonesiano, sono gli Anima. Mi piace molto, la conosco in indonesiano, okay, e è un mio ricordo strettamente legato a quel periodo e ai bei tramonti sull'Indo-Pacifico.
Oh, che bello, quindi andiamo veramente addolciti a fare questa pausa.
Piccola pausa e ci vediamo tra poco.
Stavo pensando che qua abbiamo parlato di strumentazioni così sofisticate, costose, che permettono di esplorare degli ambienti estremi, ma non ci dimentichiamo delle strumentazioni che adesso qua da Porto Rico ci permettono di fare questa bellissima intervista che ci ha permesso di accompagnarci un po' ad esplorare gli ambienti profondi, che sono quelle che ci mette a disposizione Radio Unige.
Beh, guarda che non ti assumono se parli bene di loro. Cioè,
io ci provo.
Puoi scalare le gerarchie anche di Unige Radio.
Visto che voi non mi volete bene, magari loro.
Ma questa non è vero. Vabbè, è una cosa che indagheremo. Facciamo un sondaggio sul gruppo per capire chi ti vuole bene. Andiamo avanti, che questo intermezzo è durato anche fin troppo. Continuando l'intervista a Marzia, volevamo concentrarci all'inizio di questa seconda parte su alcuni ambienti che si trovano appunto a grandi profondità, che sono magari molto particolari o molto estremi, no? E uno di quelli era quello delle hydrothermal vents, che a Genova abbiamo trattato molto spesso, e volevamo chiederti appunto che caratteristiche avevano e che sfide per gli organismi, per chi li studia, ti mettevano di fronte.
Beh, decisamente la scoperta negli anni 80 del primo hydrothermal vent è stato un momento, lo definirei quasi epico nella, okay, biologia marina, quantomeno del deep sea, ma in generale, perché fino a quel momento si pensava che tutti i sistemi produttivi dipendessero esclusivamente dalla luce e quindi fossero tutti in superficie. Invece da quel momento in poi si iniziò a scoprire che alcuni ambienti produttivi si trovavano anche a grande profondità, vanno dai 2 ai 5.000 metri, le grandi zone hydrothermal vents sono soprattutto sulle grandi dorsali medio-oceaniche, e sono delle sostanzialmente aree in cui ci sono delle fuoriuscite geotermiche, alcune anche fortemente riscaldate, quindi gli organismi devono tollerare temperature anche di 400 gradi,
pazzesco,
con fuoriuscite di metalli pesanti, un enorme problema, perché vengono immediatamente, viene fatto immediatamente l'uptake nell'epidermidi, e anche una grande concentrazione di acido solforoso, che è molto tossico, inibisce moltissimi pathway metabolici negli organismi, ma in profondità in queste zone alcuni organismi sono riusciti a evolvere dei meccanismi molecolari, anatomici e molecolari, per cui effettuano l'uptake di queste sostanze super tossiche e ricavano energia nella completa oscurità, tant'è che molti di loro sono completamente albini e non hanno bisogno di pigmenti, che non sono stabili tra l'altro a queste grandi temperature.
Certo, quindi in realtà sono zone molto biodiverse rispetto a quello che si potrebbe aspettare.
Decisamente sì, sono molto biodiverse. In generale il deep sea è molto biodiverso, ma dicevamo prima di organismi piuttosto piccoli, tutta la parte di meiofauna che vive nei granelli. Qui invece il bello e la parte interessante è che c'è un picco di diversità di megafauna, cioè sono tutti organismi grandi, molto grossi, perché mangiano tanto, vivono tanto, mangiano tanto soprattutto batteri, e appunto riescono a metabolizzare questi composti.
Ma io ti volevo chiedere se ci puoi presentare qualcuno di questi animali pazzeschi che popola l'Hydrothermal Vents.
Sembrano alieni, letteralmente.
A tua discrezione, tuo gusto proprio.
Siccome abbiamo parlato di record, diciamo, di temperatura, questo verme, questo polichete che si chiama Alvinella pompeiana, e qui già fa capire che c'ha, diciamo, qualcosa a che fare con la temperatura, resiste, almeno il suo addome, che è inserito all'interno di nelle piccoli spazi, nelle cavità che si formano di queste strutture, di questi camini idrotermali, tollera fino agli 80 gradi diretti.
Ammazza, è pazzesca questa cosa qui.
In realtà non è esattamente lui a tollerare la temperatura, lui o lei, ma un manicotto spesso di batteri di cui si avvolge.
Quindi si crea uno scudo protettivo.
È uno scudo termico batterico.
A me viene in mente un altro animale di questo ambiente,
dillo,
che
dillo.
Si crea uno scudo termico in qualche modo, il crisomallon squamifero. Cioè io l'esistenza di questo organismo l'ho imparata grazie a te, Marzia, dal tuo corso. E io lo trovo pazzesco, consiglio ai nostri ascoltatori di andarselo a cercare.
Descrivilo brevemente.
È una sorta di lumaca marina rivestita da un'armatura di metallo praticamente.
Sì, di ferro. Ossidi di ferro.
Esatto, e cioè veramente delle scaglie, sembra proprio un'armatura, sembra quasi finto se ve l'andate a cercare, bellissimo.
Alcuni la chiamano Iron Snail.
E invece, ecco, oltre agli ambienti di Hydrothermal Vents, un altro contesto in cui c'è un'esplosione di biodiversità in questi ambienti profondi è quello delle carcasse di grossi animali che si depositano.
Giusto.
Sul fondale, in particolare quello delle balene, è stato molto studiato. Volevo chiederti di raccontarci un po' anche questa particolare situazione che si può
Sì,
incontrare.
Tommy, hai detto bene, in effetti tutti fanno riferimento a queste whale carcass perché sono le prime ad essere state scoperte, in effetti, perché sono giganti, arrivano, immaginatevi, 40 tonnellate di balenottera comune che arrivano dritti sul fondo in un ambiente super oligotrofico, in marcescenza attira immediatamente la gran parte diciamo degli organismi profondi che sono scavenger, quindi amano appunto materia organica morta, quindi arrivano prima quelli grandi, poi quelli un pochino più lenti, pian piano iniziano a degradare la carcassa fino a lasciare solamente le ossa. Siccome non si butta via niente mai, ci sono degli organismi, di nuovo dei vermi, che si sono specializzati nel mangiare il contenuto lipidico all'interno delle ossa, grazie di nuovo a chiaramente la componente batterica. Non sono solo whale, non sono solo balene, ma nel tempo hanno iniziato ad accumularsi informazioni anche su altri grandi organismi, pesci di passo molto grandi, tartarughe, hanno fatto osservazioni anche su qualche coccodrillo e cose così, che scendono in profondità.
Quindi da una
morti.
Carcassa si crea un ecosistema praticamente.
Decisamente sì.
Della balena non si butta via niente, no. Come dicevano.
È vero, c'è già stato detto in qualche puntata.
E infatti, perché mi ricordo, perché ci hai parlato proprio tu a lezione, se non ricordo male, delle carcasse di balena.
Vi ricordate tutto?
Certo, siamo qua, noi facciamo un podcast per divulgare queste cose. Si crea proprio una successione.
Giusto.
Di quali organismi arrivano prima, perché ovviamente sono ambienti dove normalmente non c'è questa disponibilità di cibo.
Decisamente, quindi voi immaginatevi un ambiente in cui soffrono, patiscono per il cibo perché ne arriva pochissimo, di pochissima qualità, e molti si sono praticamente adattati a non mangiare e a stare lì anche per tanti mesi senza mangiare. Arriva come dall'alto un miracolo di cibo di ottima qualità, e quindi subito arrivano gli scavenger veloci, squali, mixine, che nel giro di poco tempo, qualche settimana, sbranano il grosso. Poi arrivano gli scavenger lenti, i polpi, i granchi, qualche gasteropode, che pian piano dalle vicinanze si avventura. E poi arrivano, diciamo, tutti quegli organismi che sfruttano le carcasse di quelli che muoiono sopra, e anche tutta quella componente un po' anaerobica, quando finisce l'ossigeno perché tutto questo carico organico va in putrescenza, allora arriva anche la componente batterica anaerobica e quelli che si mangiano i batteri, insomma.
Un ecosistema, come diceva
Una Tommaso. Sorta di banchetto in fondo al mare con tutte le varie portate, le varie fasi.
Decisamente.
Veramente affascinante.
Ma torniamo in superficie, questo è un aggancio pazzesco comunque, torniamo in superficie perché siamo quasi in chiusura, ma vogliamo chiedere a Marzia ancora un paio di cose. Per esempio, su cosa stai lavorando? Progetti attuali, progetti futuri, qualcosa di interessante?
Allora, proprio quest'anno è partito un grande progetto su un altro grande hotspot di biodiversità profonda, che sono le montagne sottomarine, i seamount, queste elevazioni generalmente vulcaniche che si trovano anche in Mediterraneo. Sono pochissimo conosciute perché di solito sono molte miglia di distanza dalla costa, quindi è molto difficile raggiungerle, e hanno le cime di solito profonde. Allora l'idea di questo progetto, che è un progetto PNRR, è quello di esplorare circa 80 monti sottomarini dei mari italiani, e con l'idea di proteggerli e di farne delle zone, diciamo così, di tutela della biodiversità e anche delle specie ittiche di pregio, vulnerabili.
Perché ricordiamo, uno dei principali impatti sugli ambienti profondi in generale penso sia quello proprio delle reti della pesca a strascico.
Decisamente sì, fino ai 1000-2000 metri la pesca a strascico, ma anche la pesca ricreativa ad altura, possono fare grandi danni, soprattutto in presenza di foreste animali, foreste di corallo, insomma.
Bene, quindi ti ringraziamo Marzia per averci reso partecipi anche di questi ultimi progetti, e io direi che al momento mi è venuta un filino di sete, non so voi come siete messi.
Soddisfiamo questa sete allora.
Dici che chiamiamo Darione il cameriere?
Chiamo Darione.
Marzia, per te cosa ordiniamo?
Io ordino un bananino, ragazzi.
Un bananino? Spiegaci.
Spiega.
Avete in mente il limoncello?
Esattamente.
Ok, è una cosa molto simile, ma fatta con le banane. Era un grande must a bordo delle prime spedizioni del Deep Sea sulla mitica nave Ispra che si chiama Astrea. Il comandante di bordo e la ciurma bevevano sempre bananino alla sera dopo il lavoro. Ottimo, io che non bevo tanto invece l'ho trovato sempre buonissimo.
Bene, allora sono troppo curioso, lo voglio provare anch'io. Io direi che possiamo ringraziare
salutare
veramente tanto Marzia per questa bellissima intervista.
Grazie a voi.
E la salutiamo e
Huelvas pronto!